Come annunciato, cerchiamo di ragionare intorno a questo provvedimento che si sta discutendo in Parlamento, è passato alla Camera mi sembra, denominato svuota carceri, che ha suscitato anche le solite gazzarre della Lega, di qualche d'un altro, sì, Movimento 5 Stelle tra l'altro, insomma va sottolineato questo atteggiamento giustizialista del Movimento 5 Stelle, e sono venuti fuori i soliti titoli, se escono i mafiosi esce quello, esce quell'altro, e non è chiaro insomma a leggere la stampa come stanno le cose, quindi cerchiamo di farne un elemento di informazione più corretta intanto, e quindi lo facciamo sicuramente con te, Salvo, che ti occupi costantemente di questi problemi con la tua trasmissione, e oggi però insomma pensiamo di fare cosa utile parlandone in un altro giorno della settimana. A te, Salvo, la parola.
Allora, grazie, intanto buongiorno, buona giornata a tutti e tutti, sì, perché conviene farlo anche in più situazioni, perché le fasce d'ascolto non sono le stesse. Infatti hai ragione tu, la confusione è veramente clamorosa, e io non so quanto sia addebitabile alla non conoscenza. Capisco che sono problemi un po' particolari questi del carcere, gli aspetti giuridici, delle leggi, oppure quanto ci sia proprio di volere invece, come si dice una volta, mestare nel torbido. Allora, intanto il problema hanno detto è una sorta di indultino, no? Questo in realtà la prima cosa non è assolutamente vera. L'indulto è al di là dell'idea che si può avere, è una cosa automatica. Una volta fatto l'indulto, come quello del 2006, sono stati scontati 3 anni, tutti quelli che erano 3 anni a fine pena sono usciti automaticamente dall'oggi al domani. Qui invece sono alcune misure di sconto particolare, ed è poi uno sostanzialmente il meccanismo, che vengono valutate discrezionalmente dal Tribunale di Sorveglianza. Allora, vediamole. Intanto sono tantissimi i provvedimenti di questo decreto che, per un po' di pudore, non l'hanno chiamato formalmente svuota carceri, perché gli altri due precedenti chiamati svuota carceri, quello del 2010 e del 2011, sempre di dicembre, chissà perché li fanno sempre di dicembre questi, ma questo è un problema che non so come spiegarlo. In realtà erano stati chiamati svuota carceri, poi erano portati all'uscita di 1.000-2.000 persone, quindi hanno capito. Questo si chiama, che è ancora più pomposo il titolo, misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. A parte, io credo che sia un ossimoro, i diritti fondamentali dei detenuti, umanamente penso che sia quello di uscire dal carcere, andarsene, però vabbè, comunque dicono che c'è un problema di diritti. Comunque l'unico punto centrale che permette a qualcuno di riconquistare la via di casa è quello dell'aumento della liberazione anticipata.
In che consiste? Non è molto in che consiste? Ecco, appunto, liberazione anticipata, cosa intendono?
Allora, liberazione anticipata è quello che si chiama lo sconto, volgarmente sconto per buona condotta, che c'è sempre stato, e però fino adesso, cioè fino all'altro ieri, fino a prima che approva in questa legge, è di 45 giorni ogni semestre di buona condotta, cioè ogni semestre di carcerazione, se uno ha mantenuto buona condotta ha 45 di giorni di sconto, un mese e mezzo, in un anno sarebbe 90 giorni, ossia 3 mesi. Quindi ogni anno di carcerazione il detenuto, fino a ieri, può scontare, se ha buona condotta, 3 mesi. Questo fatto però passa sotto il vaglio della direzione del carcere, dell'equipe, quella che si chiama, che è fatta dal direttore, lo psicologo, il capo delle guardie, l'educatore, che si uniscono e dicono sì, questo ragazzo sta in via di reinserimento, o questa ragazza. E quindi poi passa tutto al giudice di sorveglianza, che dice va bene, ti do questo sconto. Quindi è tutto un percorso molto selezionato.
Ecco, un'altra scusa sempre, sì, per informazione, per chiarezza, è applicabile a tutti i tipi di reato?
Allora, il problema è questo. Siccome questo reato, in sede di questo provvedimento, questo aumenta, poi vediamo, aumenta da 45 giorni a 75, quindi da un altro mese ogni semestre, quindi altri 2 mesi l'anno di sconto, e poi faremo qualche conto. Hanno sollevato il problema che uscivano i mafiosi, i criminali, eccetera. A parte che, anche se fosse il criminale mafioso, esce adesso, esce fra 2 mesi, non cambia granché, credo, dal punto di vista della sicurezza sociale. Comunque sia. Il problema hanno fatto introdurre le limitazioni. Limitazioni che riguardano mafia, terrorismo, spaccio internazionale, pedofilia e stupro e poi qualche altro reato, questi cosiddetti antipatici, insomma. Il problema, allora qualcuno ha detto, probabilmente può darsi che la Corte Costituzionale renda, diciamo, tolga queste limitazioni, perché qui c'è un problema di carattere un po' complesso, però proviamo a spiegarlo. Allora, la Costituzione italiana dice che il carcere deve consistere in rieducazione, sì, o reinserimento, certo, diciamo questo termine.
Non è solo questo afflittivo, è anche rieducativo, certo.
Sì, esatto. Questo vuol dire che una volta entrato in carcere, a prescindere del reato che hai fatto, tu devi dimostrare di poterti inserire con tutta l'equipe, tutto il personale che ti rieduca, giusto? Quindi, infatti, in termine carcerario, volgarmente si dice la condanna tu la lasci in matricola. Vuol dire che non vale più nel tuo percorso quello che hai fatto. Quello che hai fatto è servito a prendere gli anni, 2 anni, 10 anni, per piastro, quello che sia, e quello rimane in matricola. Dopodiché vale il tuo percorso interno al carcere di reinserimento, chiaro? Per cui tutte le norme che sovrintendono al reinserimento, sconti di pena, semi libertà, affidamenti, dovrebbero essere avulse dal reato di origine. Ovvio, a buon senso, io non sono avvocato né un giurista, ma penso che è a buon senso, dice, se vale soltanto il tuo percorso di reinserimento, è chiaro che il reato per il quale sei entrato in carcere non c'entra niente, giusto?
Certo.
Perché se no,
stabiliremmo a priori che certo tipo di cosiddetti criminali non sono recuperabili, insomma.
Esatto, e questo la Costituzione dice, non è, vale per tutti, tutti possono essere rieducati, non solo è la Costituzione, ma sono i principi universali del diritto che stanno nella Rivoluzione francese, nell'illuminismo, no? Le sappiamo queste cose, no? La presunzione delle società democratiche è quella di poter fare la migliore società del mondo, ossia io convinco tutti, ma proprio tutti e tutte, che questa è la migliore società del mondo. Vabbè, ora, allora, però, se noi lo vediamo, tutti, per esempio anche la semilibertà, l'affidamento in prova, tutte le misure invece alternative che riducono la pena di un po', sono state sottoposte al vaglio, vietato per questo reato, vietato per questo reato. In realtà, credo, dal punto di vista, ho detto, non sono un giurista, ma proprio per questo ragionamento che facciamo un attimo fa, non dovrebbe, sono in stridente contrasto col percorso di reinserimento, chiaro, no? Perché allora se no significa che io sono irrecuperabile. Comunque, hanno introdotto questa cosa, allora qualcuno dice probabilmente la Corte Costituzionale solleverà delle eccezioni su questo divieto, in realtà li dovrebbe sollevare anche sugli altri, sulla semilibertà, sui permessi premio e così via, e quindi non lo so questa cosa se avverrà. Comunque, per cui rimane appesa questa situazione, è una situazione anomala. L'altra è passata il fatto che per tutti i percorsi interni al carcere di cosiddetto reinserimento valgono invece questi peccati, ossia che conta il reato che hai fatto. Questa cosa dimostra che per noi, insomma, che critichiamo un po' tutto l'apparato, che quello che si dice anche in termini giuridici, nelle leggi, in realtà non è che poi conti molto, perché se dici che devi rieducare o dici, cambi la Costituzione, dici soltanto alcuni sono rieducabili, altri non sono rieducabili, però questa cosa non c'è scritta, per cui comunque è un vulnus spesso nella logica di dire tu presumi di recuperare tutti e poi metti il divieto di alcuni.
Cioè, o la legge è uguale per tutti, se no insomma non è così, insomma.
Non si capisce, appunto. Comunque, allora, diciamo il punto più importante di queste misure urgenti per tutelare i diritti, aumenta questi 45 giorni che sono la liberazione anticipata, ossia lo sconto di pena per buona condotta, li aumenta appunto di un mese ogni semestre. Invece di 45 giorni sono 75. In un anno, invece di 90 giorni, ossia 3 mesi, diventano 5 mesi. Ed è discreto questo, vale però dal 2000, da chi è in carcere dal 2000 fino alla fine di quest'anno, al 31 dicembre 2014.
Quindi intanto non si applica a quelli detenuti prima dell'anno 2000?
No, soltanto per chi è stato in carcere in questi anni, dal 2000 fino alla fine del compimento di quest'anno, si applica per quei percorsi, per questi giorni di carcere. Questo permetterebbe a qualcuno, soprattutto a chi ha piccole condanne, di prendere qualcosa. Sono due mesi in più l'anno e non è poco, perché la maggior parte delle persone, i dati che riporta Antigone, sono 24.000 persone, hanno un residuo pena di meno di 3 anni, per cui metti 3 mesi uno, 4 mesi uno o 5 mesi quell'altro, possono raggiungere o la fine pena oppure l'accesso alla misura alternativa, che so, uno raggiunge la possibilità della liberazione anticipata, della condizionale oppure dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Per esempio, facciamo un esempio molto concreto, no? I compagni arrestati per Genova 2001, giusto? Qualcuno che conosciamo molto, certo, bene, alcuni sono molto amici nostri, ecco. Sono entrati in carcere nel luglio del 2011, sbaglio? No, 2011, sì. Per esempio, il nostro compagno Alberto aveva fatto già 6 mesi prima, poi è stato arrestato definitivamente quando la sentenza è andata definitiva in luglio 2001, e ad oggi ha fatto 2 anni e mezzo di carcere, giusto? Più i 6 mesi prima sono 3 anni di carcere. Con lo sconto di pena, liberazione anticipata precedente, questi tre anni diventavano 9 mesi di sconto, quindi avrebbe fatto 3 anni e 9 mesi. Con questa liberazione anticipata aumentata, si chiama liberazione anticipata speciale perché è per un periodo determinato, lui aumenterebbe altri 5 mesi di abbono, e quindi arriverebbe a fare i 3 anni effettivamente scontati più i 9 più 5, 14 mesi, arriverebbe a oltre 5 anni. Siccome ha preso 10 anni di carcere, scavalcherebbe la metà pena, quindi potrà usufruire da subito della semilibertà. Poi con tutti i meccanismi della concessione,
certo,
della
tutte le forche caudine che ci stanno, insomma. Forche,
perfetto. Quindi questo è un buon, diciamo, questo potrebbe permettere teoricamente, perché siamo sulla teoria appunto, che l'uscita del carcere di 3-4 mila persone, se però il meccanismo fosse oliato. Perché appunto, che succede? Mettiamo che questa cosa entra in funzione domani. Allora io detenuto che faccio la domanda chiedendo l'aumento di questi altri 75 giorni, e quindi chiedo appunto che possa aumentare lo sconto di pena. Presento l'istanza, l'equipe, lo psicologo, il direttore, l'educatore, eccetera, fanno la relazione, va all'ufficio di sorveglianza e si mette in coda. Ora, poiché i magistrati di sorveglianza sono rimasti gli stessi di quando il carcere contava 30.000 persone, adesso ce n'ha 65.000, è chiaro che la coda di queste istanze sono lunghissime, quindi quando me la discuteranno a me questa, certo, riduzione di pena? In più c'è un vaglio, quindi al di là del fatto di dire esce il mafioso, esce il criminale, esce il coso, è chiaro che viene vagliato da diversi passaggi tutto il personale penitenziario, quello che ti vede giorno per giorno. Può vederti, se lo vuole, ti vede giorno per giorno il capo delle guardie, il direttore, l'educatore, lo psicologo, ti controlla loro. In più il giudice di sorveglianza, il quale sente anche le realtà esterne, sente il commissariato di pubblica sicurezza o dei carabinieri o la caserma dei carabinieri nel posto dove tu sei vissuto quando hai fatto il reato, e i tuoi parenti, i tuoi familiari, cioè il controllo è abbastanza totale. Non è che poi è chiaro, la fretta può permettere anche, però in realtà il controllo è stato fatto totale, perché tu quando esci loro sono sicuri che, cioè, tutte le strutture istituzionali preposte a questo reinserimento hanno espresso un parere positivo, per cui questo meccanismo farraginoso allungherà i tempi, per cui questo potenziale 3-4 mila persone che potrebbero veramente uscire con questo meccanismo in realtà ritarderà di molto.
Quindi sono spostate nel tempo, insomma, l'eventuale, esatto, beneficio sicuramente viene spostato nel tempo per le difficoltà che tu dicevi, cioè mancanza di risorse. I tribunali di sorveglianza sono quelli che sono numericamente, insomma. Certo. E poi un'altra cosa mi colpiva, correggimi se sbaglio, tu hai detto devi fare domanda, quindi diciamo così è un servizio a domanda del detenuto, non è applicabile automaticamente, bisogna fare domanda per accedere.
Ma infatti il problema centrale appunto di tutto questo chiacchiericcio che si fa, perché sia chi sta dalla parte dei detenuti, e mi dispiace che anche il manifesto ha perso dei corrispondenti, persone che scrivevano, che invece conoscevano un po' il carcere, comunque sia, e quelli dall'altra parte, i forcaioli, che non considerano un elemento fondamentale, e proprio per, cioè, tutti questi sconti appunto passano attraverso questo vaglio che, diciamo, che sono tantissime, che allungano i tempi della uscita. In altre situazioni, in alcuni paesi del nord Europa, lo sconto di pena funziona automaticamente, tranne, cioè il contrario, Tu esci automaticamente quando hai maturato, per esempio, 3 anni, ti mancano 3 anni, tu gli esci, a meno che il direttore del CAI, una di queste sempre istituzioni, ci sono anche lì, educatore, psicologo oppure assistente sociale, dice no. A quel punto passi, diventa, cioè corri tutto il vaglio attraverso il
che mi sembra più che mi sembra più, insomma,
più funzionale anche,
no? Sì, più funzionale, anche più efficiente, tra virgolette, insomma.
In fondo non è che uscirebbero tutti, perché lì appunto c'è il pericoloso col sangue agli occhi, col coltello fra i denti, basta che il direttore la cosa dice questo, certo, gli mettiamo l'opzione.
Non è che non li conoscono, tutti, insomma.
Non è che li conoscono, infatti. Quindi sarebbe così, alleggerirebbe il lavoro degli uffici di sorveglianza e permetterebbe alla gente che veramente può uscire di uscire. Poi quei pochi casi in cui vanno vagliati attentamente verranno vagliati attentamente. Questo non è da un punto di vista di critica al carcere, è un punto di vista funzionale di chi, diciamo, crede nel carcere, e che non si capisce perché si sono immessi in questo meccanismo farraginoso che ingorga tutti i meccanismi, tutto il provvedimento.
Comunque la stima, scusa, se, sì. La stima, no, mi sembra che, insomma, anche dalle tue parole o da quello che hanno scritto i giornali, poi alla fine parliamo di meno del 10% della popolazione carceraria, teoricamente.
Sì, molto meno. Saranno chi dice 4, chi dice 5, chi dice 6, questo è l'arco della possibilità. E il problema che abbiamo visto per questo meccanismo farraginoso, comunque di vaglio successivo, i tempi saranno lunghissimi. Non è che escono dopo domani, se fosse in vigore il meccanismo automatico che invece è in altri paesi. Questi usciranno scaglionati nel tempo perché i provvedimenti si allungano, e lo vedremo adesso vedendo altri punti di questo decreto che mette altra carne a fuoco, cioè altre incombenze agli uffici di sorveglianza, per cui si ingolferanno al punto tale che, diciamo, la lentezza delle uscite sarà ancora più drammatica. Comunque l'arco è quello, chi va da 4.000 a 6.000, con una lunghezza, con una lungaggine dovuta appunto anche al lavoro di queste persone che sono operate di lavoro, ma che in realtà però per il meccanismo farraginoso non riescono a fare di più.
E quindi questo, diciamo, è un po' di fumo negli occhi per le critiche mosse anche dalla comunità europea, dice stiamo facendo qualcosa, insomma, no?
Bravo,
per queste cose qua, perché sostanzialmente insomma l'aggravamento della situazione carceraria è proprio molto relativo, insomma, in termini numerici.
Certo. In realtà, grazie a quegli altri due provvedimenti, dicevamo appunto, la situazione è scesa da 66.000 a 63-64. Quello che ha prodotto abbastanza uscite, la diminuzione di queste 2-3.000 persone, è stato il provvedimento che adesso è diventato a regime, che è l'altra misura interessante, quella che porta a quando mancano 18 mesi, un anno e mezzo alla fine della pena, li puoi fare in detenzione domiciliare, no? Che era il meccanismo del provvedimento. Il primo svuota carceri era 12 mesi, il secondo svuota carceri l'ha portato a 18 mesi, però erano provvisori, adesso l'hanno messo a regime, cioè vale per sempre, quando mancano 18 mesi alla fine pena, ciascun detenuto può chiedere di passare a un detenzione domiciliare. Anche questo però viene vagliato dalla magistrato di sorveglianza, il quale deve vedere, se deve chiedere al commissariato di zona dove tu andrai a abitare, se la condizione, i rapporti che c'hai in casa, non deve avere nessun pregiudicato, nemmeno tra gli amici, eccetera, sono appunto come dice utili perché tu possa seguire il percorso di reinserimento a casa tua. Quello messo a regime può portare anche quello l'uscita nel tempo, però qui diciamo tutto nel tempo, di altre persone, quindi potrebbero, è il problema che si sono posti loro, vedendo che il Parlamento era restio a fare una missione indulto, cioè un'uscita di blocco per sanare la situazione, di mettere in moto dei meccanismi che nel tempo facciano un po' così scendere la popolazione, e soprattutto non la facciano incrementare. Il dramma loro è di che questo meccanismo, con queste leggi che abbiamo e che ancora esistono, nonostante si parli la Fini Giovannardi, la Bossi Fini, la Cirielli sulla recidiva, queste qui incrementano l'ingresso in carcere di molto, e siccome il governo non ha la possibilità di abrogarle, deve abrogare il Parlamento, e in Parlamento pare che i numeri non so se ci siano, pare che finora ha nicchiato, è ovvio che loro hanno puntato a rallentare l'ingresso in carcere più che all'uscita con queste misure qua.
Quindi è come svuotare il mare con un cucchiaio, no? In un certo senso.
Certo. Però il governo non ha la possibilità, non per giustificare il governo, però la differenza tra governo e Parlamento su questo terreno è sostanziale. Il governo può fare appunto decreti che poi però il Parlamento deve approvare, perché se questo decreto qui non l'approvava, c'era gente che nel frattempo era uscita che dovevano le guardie andarlo a riacciuffare, diventava un film a colori apposta. Io non per giustificare niente, certo. Però è ridicolo insomma il fatto che si siano presentati 800 emendamenti col fine chiaramente di far crollare, no? Perché certo. Se tu vuoi promuovere un aggiustamento ne fai uno, due di emendamenti. E ovviamente il caso, non in quello delle banche, ovviamente, è comprensibile, perché se, siccome sono uscite già 2500 persone, questi dati, perché è stato operante dal dicembre scorso ad oggi, se non veniva approvato entro il 21 febbraio, quelle persone devono essere arrestate, con un dramma sociale spaventoso per questo umano, se vogliamo dire, veramente pazzesco, no? Quindi insomma, cioè, veramente non, queste cose non si può fare. Un decreto sulle carceri che permette di uscire persone non può non essere approvato, perché è un'infamità, non so come definirla, no? Tu fai uscire una persona, è come, no? All'uccellino, lo tiri fuori dalla gabbia e poi rimetti dentro, no? è una tortura fatta messa così, no? Quindi non,
certo. Quindi non si riconferma, diciamo, che qui la necessità principale, ovvero indulto e amnistia, entrambe le cose, proprio è lungi dall'approdare in Parlamento.
Completamente. A sentire i capi dei gruppi parlamentari, a tutt'oggi non c'è nemmeno la maggioranza semplice, considerando che ce ne vogliono i due terzi,
sì.
Siamo proprio fuori dalla grazia di Dio, non c'è nessuna possibilità. Con questo Parlamento no. Oddio, poi può darsi che cambiano pure, ma stando alle dichiarazioni di tutt'oggi non c'è. Hanno chiamato questo indulto mascherato, per cui non ci siamo.
Sì, e a questo proposito, a proposito dell'ipotetico nuovo Parlamento, insomma, è significativo qualcosa. Adesso te la chiedo, però, come ulteriore cosa ti volevo dire anche un ragionamento sulla eventuale depenalizzazione dei reati, e quindi revisione di quelle leggi che tu hai citato, che sono quelle che numericamente fanno entrare più gente. Anche questo non è all'ordine del giorno da parte di nessuno, insomma.
Ma infatti se ne parla, ma non mi pare che ci sia per abrogare una legge ci vuole la maggioranza, quindi non mi pare che ci sia.
Ecco, come ultima cosa, Salvo, sì. Ti volevo chiedere, oggi c'è notiziola un po' anche i telegiornali, ieri hanno data che Speranza, a nome del PD, no, capogruppo mi sembra alla Camera, ha presentato una proposta per l'abolizione dell'ergastolo. E subito contro di traverso si sono messi i renziani.
Sì.
Ecco, secondo te è una butade o è una cosa seria, insomma, questa qua?
Ora, io non conosco questo personaggio, però potrebbe stare pure dentro lo scontro tra Cuperlo e Renzi, no? Questa dinamica qui. Perché nel momento che Renzi sta facendo il Berlusconi di sinistra, no, penso che questa potrebbe essere molto tagliata con l'accetta, però una votazione,
certo.
In qualche modo. E allora penso che probabilmente per mettergli dei bastoni tra le ruote, siccome anche questo terreno è stato l'elemento che fa parte della critica della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche Amnesty, ma anche l'ONU stesso ci ha criticato sull'ergastolo, in particolare sull'ergastolo stativo, perché appunto è in contraddizione, tu dici rieduchi, poi lo stativo ti vede muovi in carcere, non si capisce come fare a rieducare nell'altra vita, no? E quindi anche l'ergastolo fa parte di questo meccanismo di richiami, e allora utilizzando questa forza probabilmente ha buttato lì, ma non credo, a quando il PD era un compatto, diciamo, non c'era Renzi, perché non l'hanno proposto allora? E questa era però io Renzi non è d'accordo assolutamente, credo che la maggioranza, una parte del PD, una buona metà del PD non sarà d'accordo, gli altri non ne parliamo perché manco i grillini non sono d'accordo, tutte le destre manco per niente, per cui non credo che ci sia la possibilità di eliminare questo.
Quindi sembra tanto un'iniziativa per fare bella figura a una parte del PD, e che però sanno perfettamente che non andrà in porto, però poi loro dicono io ci ho provato, eccetera, insomma.
Esatto, così si mettono in più, forse per buttare un po' d'olio sulle scale per Renzi, perché lui dovrà giustificare perché no, facendo una brutta figura internazionale, perché internazionalmente perlomeno nell'ambito del diritto, di tutti questi buoni che animano l'Europa, perché dovrà dire no, io sono per l'ergastolo, non so, la dovrà giustificare in qualche modo, no?
Certo.
E quindi si metti. Poi abbiamo questa data che è il 28 maggio del 2014, che come ricordavi tu all'inizio, è la scadenza che l'Europa ha dato per una serie di questioni, perché non è solo il sovraffollamento, ma anche la lunghezza dei processi, l'alto numero di detenuti in custodia cautelare, cioè non ancora condannati. Il problema è, su questo c'è anche una sentenza della Consulta, della Corte Cassazione, dell'unificazione che fa la fine di Lannardi tra droghe leggere e droghe pesanti. Quello è passato tutto il vaglio di diversi organismi internazionali che hanno detto che era non solo sbagliata, ma fautrice del potere delle grandi compagnie di stupefacenti, di grandi trafficanti internazionali. Quello che qui in Italia si è detta subito, quando finì il giornale di fece della legge, poi sono state diverse agenzie internazionali che hanno detto, eppure la Consulta, che l'unificazione tra droghe leggere e droghe pesanti è comunque un'infamia, perché dà vantaggio, intanto ha riempito le carceri di ragazzetti con lo spinello, e invece ha salvato un po' i grandi spacciatori, perché se tu rischi la stessa cosa ti conviene portare 10 kg di cocaina, no? Che invece di 2 certo. di fumo, no? Visto che rischi la stessa cosa.
E questo rientra...
Nella
manifestazione di oggi, insomma, queste tematiche perlomeno ci stanno, insomma, ecco.
Poi ci stanno un'altra cosa, e questa fa un po' ridere, però vabbè, c'è le cose inutili come l'istruzione del garante, che però è una forma così.
Facciamoci pure due risate.
Facciamoci due risate. Faranno l'ufficio del garante nazionale e vedremo che combineranno. Poi ci stanno questi braccialetti, che poi sono cavigliere, ma in Italia continuano a chiamarli braccialetti e non ho capito perché, però queste cavigliere, che però pure queste saranno, si tratta solo di dare un po' di soldi alla Telecom, perché è la Telecom che gestisce questa roba, e infatti li stanno dando. E poi il problema che questo fa veramente ridere, allora, e fa veramente vedere un po' la vergogna italiana. Allora, dicevamo prima, e dicevi tu all'inizio, che la Corte Europea ci ha sanzionato per le condizioni delle carceri e della giustizia in generale, dando un termine che il 28 di maggio si dovrebbe risolvere, altrimenti scatterà un'altra sanzione. In più, tutti i detenuti o le detenute che facevano un'istanza personale dicendo io sono stato trattato male perché stavo in una cella in cui avevo meno di 3 metri quadrati a persona, hanno fatto ricorso alla Corte Europea. La Corte Europea, che è conosciuto, ha imposto allo Stato italiano di un risarcimento, l'indennizzo per maltrattamenti. Pare che un migliaio di, non forse di meno, qualche centinaio l'hanno già preso, qualche migliaio di euro dato dallo Stato italiano. Allora, per evitare questa condanna, siccome sono state presentate nel frattempo altre centinaia e centinaia di istanze di detenuti che hanno segnalato le condizioni pessime di detenzione e hanno chiesto alla Corte Europea di imporre allo Stato italiano di risarcirli. A questo punto che cosa ha fatto il governo? Ha detto il risarcimento lo facciamo noi direttamente, così evitiamo, tanto i soldi dobbiamo cacciare lo stesso, evitiamo la brutta figura della sanzione della Corte Europea, perché diventa un fatto internazionale, e ha smesso 100 euro al giorno per ogni detenuto trattato in modo inumano e degradante, secondo le norme della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questo è scritto letteralmente su questo decreto.
Ma lo faranno?
Ora, ma come non lo possono fare? Perché un conto che ha fatto uno che verrebbe 2,3 miliardi.
Gli viene a barca dei soldi.
Cioè, fa ridere questa cosa qui. Cioè, io non so veramente cosa. I giornali, di questo i giornali non ne hanno parlato. Non le leggono questi decreti. Non leggono. Poi i 5 Stelle si mettono a spiegare dei mafiosi. Ma sono queste, vuoi criticare il ceto politico? Sono queste le cose con cui puoi prenderlo in castagna e criticarlo e metterlo in berlina. Invece se la prendono con i mafiosi non usciranno, e invece passa questa cosa che farà una bella figura a livello europeo, perché io immagino che i giornali europei, attraverso i loro, diciamo, per il governo, quelli che stanno per i media, no, per la pubblica, propaganderanno questo aspetto. L'Italia ha deciso di auto-indennizzare i detenuti che vengono trattati male, no? Bella. Ma non li prenderanno mai questi soldi, perché non ci sono nei cassi del Ministero di giustizia i 2 miliardi e mezzo, cioè le levano i soldi dalla giustizia, quindi è una cosa ridicola, eppure è scritta nel decreto. Comunque, questo è per dire che, insomma, questo di svuotacarce non ha niente. Il problema, o mettono capo ai meccanismi centrali, per esempio l'automatismo, per esempio togliere un sacco di leggi, quelle criminogene, quelle che empiono di gente il carcere, che sono quelle che abbiamo detto prima, oppure, e quindi spostare tutto il meccanismo sulle misure alternative, in cui fino a, che ne so, a 5 anni, 6 anni, misure alternative non c'entra in carcere, oppure il problema dei carceri chiaramente non hanno intenzione di affrontarlo.
Certo. Mi sembra che il quadro sia proprio questo, insomma, e che quindi vanno presi questi provvedimenti per quello che sono, veramente piccole cose rispetto all'entità del problema da un punto di vista numerico, ma poi da un punto di vista sostanziale veramente la patria del diritto si dimostra essere un'antica dizione che veramente è scomparsa, insomma, ecco.
Ma volevo aggiungere, Salvo, quindi amnistia e indulto sono parole assolutamente assenti da tutto questo tipo di dibattito, non solo parlamentare ma insomma anche propositivo, che ha portato poi a questo decreto, che invece forse avrebbero rappresentato qualcosa di concreto.
Ma certo, infatti l'indulto del 2006 in realtà uscirono 30.000 persone, quindi tornò a livelli molto bassi. Poi non hanno fatto nulla per rendere fisiologico quel calo, cioè per fare in modo che non entrasse altra gente, perché invece addirittura hanno fatto le leggi sempre più diciamo carcerogene, no? E quindi in realtà però con l'indulto sarebbe uscito. Ora, in tutto il dibattito fatto dalle forze, perché questo decreto è andato alle Camere, nessuno ha detto ma invece di questo sarebbe meglio fare l'indulto. Credo che l'ha detto uno di CEL da qualche parte, mi pare un deputato, ma uno su tutti quanti che conta meno dello 0,1%. Quindi, e poi l'ha detto perché fa parte, ha detto sarebbe il caso di discutere sull'indulto, tutti gli altri l'hanno ignorato, e quindi non avendone nemmeno parlato è ovvio che mi pare che insomma i disegni di legge, quello di Manconi e gli altri, stanno lì depositati, però credo che insomma non avranno nessuno sbocco.
Senti, ma rispetto appunto a questo e anche alle posizioni forcaiole di per sé, no, delle forze che stanno in Parlamento, quindi cavalcare il giustizialismo, tu pensi che questo ovviamente lo fanno, Grillo lo dichiarò proprio chiaramente quando disse che se avessero parlato di questo in campagna elettorale avrebbero preso un quorum simile a un prefisso telefonico, no? Ma pensi che questo rispecchi una sensibilità nel paese o che qualcosa stia cambiando? È una domanda, capisco, difficile, anche perché è difficile inserirsi a livello insomma di propaganda diffusa su questo problema delle carceri, perlomeno anche da un punto di vista, non dico il nostro, ma insomma così democratico fra virgolette. Che idea ti sei fatto tu?
Ma io sì, infatti il problema è non lo so francamente, però hanno fatto delle Eurispes ha fatto dei calcoli su questa cosa qui, sull'indulto non è malvagio, il 40% è favorevole, che io mi aspettavo di meno, e però il 60% è contrario, però comunque non è, da come dicono rispetto ai politici il rapporto è 1-100, qui invece è 40-100, quindi vuol dire che la gente è più avanzata, no? O comunque meno forcaiola dei parlamentari. Credo che per esempio i giornali non hanno messo il punto su una cosa che anche questa è significativa dello stato di cose. Allora, nell'apertura dell'anno giudiziario fatta alla fine di gennaio, gli Ermellini, cioè i procuratori presso la Corte d'Appello, hanno fatto gli esempi. Dunque tutti i reati sono in calo in Italia, quello contro le persone addirittura è in notevole calo. Gli unici reati che sono aumentati sono i reati contro il patrimonio da una parte e i reati di bancarotta fraudolenta dall'altra parte. Che vuol dire? Che i due soggetti economici, diciamo, dell'economia, i lavoratori, i proletari, che perdono il lavoro e quindi da qualche parte devono andare a mediare il pranzo con la cena, e dall'altra parte i piccoli imprenditori, che anche loro penalizzati dalla mancanza di, diciamo, di politiche economiche e industriali, sono costretti a fare reati. Allora il problema non è risolvibile sul piano giudiziario, ma sul piano politico. Questi due reati, l'aumento dei reati contro il patrimonio, grazie alla massa, infatti visto nelle aree di maggior licenziamento, di maggior industrializzazione, avviene un aumento dei reati contro il patrimonio, spiegabilissimo. Dall'altra parte anche i reati di bancarotta fraudolenta, cioè della piccola industria, cioè piccoli imprenditori, piccoli commercianti, eccetera, sono legati alle grandi aree urbane. Vuol dire che questi problemi non si risolvono con la legge, né col carcere, né col processo, ma forse con una politica economica. Ecco, su questo avrebbero potuto ragionare molto i giornali, dicendo guardate che la giustizia spesso è un tentativo di non affrontare il problema laddove si presenta in termini politici economici.
Certo, e mi sembra questo, insomma, ritorniamo se vogliamo, no, a come si affronta la crisi in senso generale, dove dentro ci sta pure questo, perché è chiaro che in una situazione di crisi come quella attuale il potere non può che aver paura di mettere fuori la gente, perché dice fuori che va a fare, da delle condizioni, no, che non vengono affrontate, il solito riflesso d'ordine, diciamo così, in qualche modo.
Pensano con la paura, col terrore del carcere, ne da freno un progetto. Però,
certo,
siccome pare che l'essere umano deve mangiare due volte al giorno, più o meno, questo è fisiologico, è chiaro che è difficile che con la paura, col terrore, riesci a frenare un... Perché da qualche parte come fa la gente licenziata a mangiare? Quando finisce la cassa integrazione sta finendo. Questo ce lo dovrebbero spiegare loro. Vediamo un po'.
Ok, grazie Salvo. Speriamo, insomma, che sia stato utile questa specificazione, questa, insomma, un piccolo approfondimento su un tema che, insomma, noi trattiamo con assiduità, ma che dovrebbe, insomma, riguardare un po' di più la massa della popolazione.
Certo. Ok, ringrazio, buona giornata a chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, e un saluto a voi.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.